In Vangelo di Giovanni, capitolo 15, leggiamo dal verso 9. Come il Padre mi ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, perciò il mondo vi odia. Qui si parla sempre di frutto. Dio vuole che noi portiamo frutto, ma un frutto senza sforzo, senza fatica. La pianta non fatica quando fruttifica. Avete mai visto una pianta sudare, carica di frutto, sudata o stanca? Ma anzi, è molto bella, che generalmente il frutto è un colore contrastante, almeno che non si parla di mele verdi, allora in quel caso. Però generalmente un albero carico di frutto è ancora più bello. Quando è senza frutto è un colore uniforme, legno e foglie verdi, ma quando c'è il frutto c'è il rosso, ci sono colori e diventa tipo l'albero di Natale, molto bello. E gioisce chi lo vede, un albero carico di frutto. Se poi si avvicina e prende il frutto, gioisce ancora di più, perché gioisce il corpo, non solo l'occhio, ma anche il corpo ne gode. Ma noi vogliamo questa mattina guardare un aspetto della parola che abbiamo letto, l'aspetto di osservare il comandamento. Gesù ci invita a osservare i suoi comandamenti. Come qualcuno potrebbe pensare, dice, ma chi c'ha una mentalità un po', diciamo, legalista, religiosa, osserva, fai questo, fai quello, e allora la vede come un'imposizione, la vede come una costrizione. Io, per essere benedetto, devo fare questo, e allora perdona con sforzo, e allora è misericordioso con sforzo, e allora legge con sforzo, perché se non lo faccio poi Dio non mi ama, e allora prega con sforzo, perché se non lo faccio allora vado in chiesa con sforzo, perché se non ci vado poi Dio non mi ama, e fa questo con sforzo, con tutti questi sforzi corre il rischio che ci venga l'ernia. Ma non è questo lo scopo per cui il Signore Gesù ci dice di osservare i suoi comandamenti. È come dire, guardate che io vi amo e voglio che voi possiate prendere tutto quello che c'è nel mio amore, e mi dovete stare vicino, dovete dimorare vicino a me, Ma per stare vicino dovete dimorare nel mio, dovete osservare i miei comandamenti. I miei comandamenti, il Signore dice anche che non sono gravosi in altra scrittura. Il suo carico è leggero e il gioco è dolce. E quando noi osserviamo i suoi comandamenti, abbiamo una garanzia, la garanzia di restare vicino a Lui, una garanzia che il nemico non ci potrà allontanare da Lui, semplicemente per restare lì. È come se il Signore volesse dirci: per favore, cerca di non allontanarti, cerca di non farti portare lontano, stai vicino a me. E il modo come poterci stare è come al pesciolino: se tu gli vuoi dire, o pesce piccolo, pesce grande che sia, se tu gli vuoi dire che deve vivere, deve stare in mezzo all'acqua, non può stare lontano dall'acqua. Così noi non possiamo stare con la testa immersa nell'acqua, dobbiamo stare con la testa per respirare all'aria, per respirare ossigeno, altrimenti soffochiamo. E così il Signore ci dice: se volete stare nel mio amore, dovete osservare i miei comandamenti. È come se ci dicesse qualcosa che non perché è obbligatorio, perché si deve fare così, perché altrimenti Dio si arrabbia. No, perché è l'unico modo come tu resti incarreggiata. Se tu osservi i miei comandamenti, resti come il treno dentro i binari. Non è a caso che la ruota del treno ha un profilo, una scalanatura, per restare incastrata nella rotaia, all'interno della rotaia. Vi immaginate il treno quanta strada potrebbe fare fuori dalle rotaie? Con il peso che hanno le ruote, che sono strettissime, e il terreno poco resistente, sprofonderebbero le ruote nella terra e non riuscirebbe nemmeno a fare nessun movimento. Mentre sulle rotaie di ferro ci sono treni che arrivano anche a 500 km orari, oggi. Ma comunque i treni normali arrivano anche a 180-200 km orari tranquillamente. Ma la stessa velocità non la potrebbero mai e poi mai raggiungere sull'asfalto, anzi, assolutamente. Vi immaginate un serpentone lungo 500 metri, mezzo chilometro, sulla strada? Ma non si può pensare. Ora il Signore Gesù ci vuole dire: restate nei miei comandamenti, osservate i miei comandamenti, così è come se resterete dentro, come i pesci che stanno nell'acqua, è come il treno che sta nelle rotaie, nei binari, dentro i binari, e arriverà sicuramente a destinazione. L'unico modo per poter andare avanti è quello di dimorare nel suo amore, e dimorare nel suo amore solo osservando i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti ci parlano d'amore. Amen. E l'amore però, prima di tutto, bisogna riceverlo. E poi si può dare. Prima dobbiamo capire quanto ci sta amando il Signore. Dobbiamo capire che cosa ha fatto il Signore per amarci. Dice: ma io lo so, è morto per me. E tutti lo sanno che Gesù è morto per loro. Ma allora una persona muore per te e tu rimani indifferente. Una persona muore per te, prende tutta la tua maledizione, se la porta sulla croce, è disposto a morire per te e tu resti normale come se niente fosse, non ti relazioni con Gesù come se fosse un bingo pallino qualsiasi. Una persona che è morta per te, una persona che si sacrifica per te, una persona che dice: ok, non portatelo al supplizio, ci vado io al supplizio al posto suo, e tu resti indifferente, noi restiamo indifferenti. E questo significa che c'è l'acciaio dentro il nostro cuore, non voglio dire la pietra, l'acciaio, che è molto più duro della pietra. Allora è importante che noi possiamo cominciare a dire: Signore, per favore, lo vuoi ammorbidire questo mio cuore? Per favore, mi vuoi rendere sensibile? Mi vuoi far capire perché sei stato così pazzo di amarmi fino a questo punto di morire al mio posto? Perché hai fatto tutto questo? Sapete cosa ci dirà il Signore Gesù? Perché io e mio Padre ti amiamo. Io e mio Padre ti amiamo. Gesù ha detto: io ho osservato i comandamenti del Padre mio. E il comandamento del Padre suo, sapete qual è stato? Ama l'uomo che abbiamo creato. Amalo e riportamelo a casa. Perché il diavolo se l'è rapito, se l'è portato via. Riporta i miei figli a casa, perché la casa è grande e vuota. Portami i miei figli, riportameli a casa, perché me li voglio godere, perché li voglio amare, perché gli voglio dare quello che ho preparato per loro, gli voglio dare le mie ricchezze, gli voglio dare il mio cibo, gli voglio dare il mio cuore. Portameli a casa, avvicinameli per favore. E Gesù ha detto: sarà fatto. Figlio mio, ti costerà molto, però apprezzerò quello che tu farai per riportarmi i miei figli e i tuoi fratelli a casa. E questo è quello che è l'amore di Dio. E lui ha detto: ma lo capite che cosa sto facendo per voi? Lo capite che io sto per dare la mia vita per voi? Sono degno di fiducia? Sono degno di rispetto? Sono degno di essere creduto? Io sono pronto a morire per voi. Voi avete bisogno soltanto di una cosa: credere in me. Credere in me. Dovete fare solo questo sforzo: credere in me. Me la merito questa fiducia. E vedete una cosa carina, il Signore: spesso noi facciamo tante cose senza considerare quanto siamo amati. E se non comprendiamo quanto è grande l'amore di Dio, non comprendiamo niente del cuore di Dio. Non comprenderemo nemmeno la sua parola. E noi vivremo poveri, malati. Vivremo una vita fatta di alti e bassi, ma più bassi che alti. Fatte di miserie, fatte di sofferenze, fatte di afflizione. Quando leggo le richieste di preghiera di case, di famiglie dove ci sono solo afflizioni e malattie, dolori e malattie, dove c'è povertà, dove c'è maledizione, dove non c'è comprensione, dove non c'è speranza, dove non c'è dove accapparsi, perché non c'è la conoscenza dell'amore di Dio. E invece il Signore sta dicendo ai suoi discepoli, qui stava parlando ai dodici che erano tutti là presenti, c'era anche il traditore lì. Gesù stava dicendo: guardate che io sto per dare la mia vita per voi. Quello non sentiva, perché pensava agli affari che doveva realizzare e non sentiva nemmeno le parole che Gesù diceva, perché altrimenti dice: ma non è che deve morire per causa mia. Non ci ha pensato, perché lui pensava ad altro. E così, quando a volte la parola di Dio viene predicata o viene insegnata, altri hanno cose da fare o stanno pensando un'altra cosa, ed è male. Poi succedono delle cose e magari tu hai contribuito per fare l'opera di Satana. Invece, se stiamo vicini al Signore, possiamo capire, anche se non comprendiamo tutto, poi a un certo punto tutti i conti tornano. Sapete, i discepoli, quando poi hanno saputo che Gesù è risorto, i discepoli hanno detto: infatti lui l'aveva detto questa cosa, ora ci stiamo, ora i conti tornano, ora comprendiamo perché diceva certe cose. Dopo comincia tutto a quadrare. A volte, sapete, all'inizio non comprendiamo, ma non abbiamo bisogno di comprendere, abbiamo solo bisogno di credere e di ubbidire. Ma credere come? Come piccoli fanciulli. Credere con semplicità. E credere che il Signore ci vuole vicino. Lui dice: dimorate nel mio amore, dimorate, dimorate nel mio amore. È come se ci volesse dire: per favore, fatemi amare, per favore, fatemi guarire, per favore, fatemi fortificare, per favore, statemi vicino, fatemi incoraggiare, permettetemi di volervi bene, permettetemi di abbracciarvi, permettetemi di farvi sentire che non siete soli, per favore. Fate in modo che io possa condividere le mie ricchezze con voi, e noi gli diciamo: no, 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 non ho bisogno, non li voglio. Che fa da sé, fa per tre, danno, tre volte danno. Se invece facciamo con Dio, facciamo le cose giuste. Amen? Quello che facciamo con Dio è meraviglioso. Lui ci dice di osservare i suoi comandamenti. I suoi comandamenti parlano dell'amore, di amarvi come io ho amato voi. Amatevi come io ho amato voi. Qui stiamo parlando dell'amore agapeo, amore agape, l'amore di Dio. L'amore che non chiede, ma stende la mano, che è pronto a dare senza rinfacciare. Questo è l'amore di Dio. Non vuole. Dio non ha bisogno niente di noi, niente di niente. Però se noi abbiamo gratitudine, Lui ha da dare a noi. Amen. Noi abbiamo dato la lode stamattina, abbiamo dato l'adorazione, ma chi ha ricevuto? Abbiamo ricevuto più noi mentre lo lodavamo. Dio sicuramente l'avrà gradito, l'adorazione sincera dal cuore, non quella che: ma quando finisci stamattina non venivo giù questa cosa, io sono stanco, allora mi dispiace per le persone che si stancano. Però io dico, per le persone che entrano nell'unzione dell'adorazione, nella presenza di Dio, c'è una leggerezza e una gioia immensa, perché là si realizza quella comunione intima, e lì sentiamo l'amore di Dio, e lì sentiamo di essere amati, coccolati, abbracciati, fortificati. Non c'è condizione migliore di quella di vivere nella presenza di Dio, nel suo amore, nel dimorare nel suo amore. Quell'amore che dà, Lui è pronto a dare. Quando ci avviciniamo a Dio, è Lui che dà a noi, perché noi siamo poveri, Lui è ricco, ma in Lui siamo ricchi anche noi, amen. Così Lui è forte, ma in Lui anche noi siamo forti. In Lui, senza di Lui siamo niente, ma con Lui siamo forti. Paolo diceva: io posso ogni cosa in virtù di colui che mi fortifica. Amen. Possiamo tutto in Lui, vicino a Lui, dimorando in Lui, osservando i comandamenti. I comandamenti ci parlano di perdono, ci parlano di essere misericordiosi, ci parla di non essere vendicativi, ci parla di non essere cattivi, ci parla di non parlare con cattiveria. A volte ci proviamo gusto a dire delle cose, a esprimere l'amarezza che c'è dentro di noi per un torto subito, e uccidiamo quella persona. Che in quel momento in cui gli diciamo quelle parole con cattiveria, se cadesse in quel momento e morisse, quasi quasi diremmo: bene, ci sta bene. Ma questo non vuol, significa una sola cosa: che non abbiamo conosciuto il cuore di Dio. Non abbiamo visto il cuore di Dio come brama d'amore. E quindi non abbiamo assaporato l'amore di Dio. Ma Dio ci vuole mostrare quanto è grande la sua benignità, quanto è grande il suo amore. Amen. A volte bisogna accettare l'insulto e farcelo scivolare e dimenticare,
Ma come si può dimenticare? Mi ha disprezzato, ma non l'hai visto quello che mi ha detto? Non l'hai visto quello che mi ha fatto? Come posso? Come posso? Ok, allora cosa vuoi fare? Vuoi ricambiare? Lo vuoi uccidere? È la volontà di Dio? No, purtroppo Dio non se la pensa così. Ma se fosse fossi io libero di poterlo fare, io gli farei vedere a questa persona. E allora ci mettiamo in movimento per la nostra azione vendicativa. La cosa minima che possiamo fare, sapete, quando siamo arrabbiati e quando ci vogliamo vendicare, che lo andiamo a raccontare a questo e a quello. Mo sai che mi ha detto, mo sai che mi ha fatto, ma chi è memorato io questa cosa? Mo sai che chi è una persona tinta? Cerca di non averci a che fare con questa persona. Io vi dico una cosa, questa agli occhi di Dio è come se avessimo ammazzato. Non è osservare il comandamento. È come se gli avessimo rubato tutto quello che aveva. Sapete che c'è un comandamento: non rubare, non uccidere, non dire il falso, falsa testimonianza. Tutti i 10 comandamenti si traducono in uno solo, nell'amore. E quando amiamo, automaticamente stiamo osservando tutti i 10 comandamenti. Stiamo osservando tutto quello che il Signore ci dice di osservare. Spesso cito questa scrittura di 1 Corinzi capitolo 6 verso 7-8, dice: e certamente è già un male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri. Perché non subite piuttosto un torto? Perché non vi lasciate piuttosto defraudare? Voi invece fate torto e defraudate, e questo nei confronti dei fratelli. Qua Gesù sta dicendo, l'apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, sta dicendo, dice che nella Chiesa succedono cose che non dovrebbero succedere. Non ci dovrebbero essere cause portate in tribunale. I tribunali, fra l'altro, gestiti dai giudici senza il timore di Dio. Dice anche, consiglia, prendete il minimo della Chiesa e leggetelo al giudice, sicuramente sarà più saggio del giudice che... Io dico, allora Paolo è stato molto coraggioso, ma si parlava di persone che veramente con il timore di Dio, non persone che si trovano nella Chiesa che non sono timorate di Dio. È meglio allora un giudice mondano che persone che non sono timorate di Dio che frequentano la Chiesa. Ma voglio dire, io credo che un po' di buon senso ce l'abbiamo tutti. Dico, ma conviene fare una causa, conviene portarla alle lunghe, conviene andare a chiedere, perché poi la prima cosa che, sapete, gli avvocati fanno, dice, ok, ora sta cosa la dobbiamo provare. La nostra ragione la dobbiamo provare. Ce l'abbiamo i testimoni? No. E allora vamo a cercare i testimoni. Ma come vamo a cercare? Se non abbiamo? Se non abbiamo. E allora dobbiamo cercare qualche amico che dica che ha visto. Testimone false. E così si vincono le cause. Spesso. A volte c'è qualche testimone vero. Ma i veri testimoni non vogliono testimoniare. Cioè a me non mi ha chiamato, manco per scherzo. Non mi chiamare in tribunale perché non dico niente, non saccio niente. Che la gente vedano, perché poi c'è l'omertà. Ma non andiamo, non arriviamo a questo. Io vi dico una cosa, Gesù ci ha detto di fare un'altra cosa. In Matteo 5,40, se uno vuol farti causa per toglierti la tunica, ma lasciagli anche il mantello. Non gli permettere di fare la causa. Luca capitolo 6 verso 29. Se qualcuno ti percuote su una guancia, poggi anche l'altra. E chi toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Ah, questi versi, come vorrei che non ci fossero nella Bibbia. Però ci sono. Sapete, queste sono, spiccano da lontano come delle torri. In tutta la scrittura questi versi spiccano come torri e le torri pungono perché finiscono a punta. Però sono importanti. Il Signore vuole che noi possiamo guardare e mettere in pratica i Suoi comandamenti, così restiamo nell'amore, così dimoriamo vicino a Lui, così godiamo l'amore di Dio. E questo sapete che significa? Significa fidarsi di Dio, significa riporre la vera fiducia. Vuol dire che se io non mi vendico, se mi stanno defraudando e io mi lascio defraudare, io permetto a Dio di difendermi. Sarà Dio a farmi giustizia, sarà Dio a vendicarmi. Sapete com'è la vendetta di Dio? Non è che li farà morire, ma gliele farà capire. E quelle persone apriranno gli occhi e diranno: ma che cosa ho fatto? E ti verranno a restituire quello che hanno detto, quello che ti hanno preso. E ti verranno a chiedere anche scusa, perché così dice la parola di Dio. Quando Dio gradisce le vie di un uomo, ma quali sono le vie che dovrebbe gradire Dio? Le vie di un uomo che cammina nei comandamenti del Signore. E allora Dio gradisce la persona che è pronta ad amare anche il suo nemico. E a quelle persone Dio che cosa gli provvede? Il suo amore, la vendetta. Dice: ma si tratta di credere. Credi o non credi? Noi siamo pronti a credere che il Signore è l'Onnipotente? Nessuno lo mette in dubbio, almeno quelli che siamo qui. Amen. Nessuno mette in dubbio che Dio è l'Onnipotente, che può ogni cosa. Ma se Dio può ogni cosa, può anche vendicarci? Può anche farci restituire quello che ci è stato rubato? Può anche farci ridare quell'onore, quel rispetto che non abbiamo avuto? Può o non può? E anche se non lo volesse, quante persone sono andate da Gesù a chiedergli perdono? Gesù però ha perdonato tutti. Però ci sarà un momento nella vita che delle persone rifletteranno e considereranno: ma in effetti che male mi aveva fatto quella persona? Perché mi sono comportato così? E cominceranno a cambiare. Magari per l'orgoglio non ti chiederanno perdono, non ti chiederanno scusa. Però quando ti incontrano ti sorridono. È già un segno che Dio ha parlato al loro cuore. Io vi dico una cosa: abbiamo la fede come piccoli fanciulli. Fidiamoci di Dio. Affidiamoci a Dio. Siamo coraggiosi, arrendiamoci veramente al Signore e permettiamo che sia Lui a prendere il controllo della nostra vita, non noi sempre che vogliamo gestire le cose, ma fare giustizia con le nostre mani. Io vedo i ragazzini a scuola che si picchiano, dice: ma lui sa, mi ho fatto questo, perché ci sono io, perché non venivi da me? Ah, poi lei non ci fa niente. Ma chi te l'ha detto che non ci faccio niente? Non è che lo posso picchiare, però possiamo fare altre cose. Ora così non ti posso difendere, perché già ti sei difeso. Già ti sei vendicato. Ora, se devo punire, devo punire a tutte e due. A te e a quello. Quello perché ha cominciato per prima e tu perché hai continuato. E allora punisca a tutte e due. No, allora niente. Si tratta di fidarci come bambini. I bambini piccoli non hanno problemi che mangeranno, manco ci pensano, sui genitori che si preoccupano. E i bambini crescono, forse si renderanno conto dopo, quando avranno 5-6 anni, che c'era un tempo che loro non pensavano a mangiare, ma c'erano i genitori, cioè, il piccerino non ha mangiato, cioè, gli ha fare subito la poppata, cioè, gli ha fare la pappino, devo fare quello che devo fare, il bambino deve mangiare, il bambino deve stare bene, il bambino non pensa a stare bene, non pensa a mangiare, non pensa a lavarsi, non pensa a vestirsi, ci pensa tutto il genitore, la mamma. Ecco, Dio con noi è così, e noi dobbiamo essere come piccoli fanciulli, è Lui che si preoccupa di noi, è Lui che pensa a tutto per noi, noi dobbiamo solo dimorare nel suo amore e obbedire ai suoi comandamenti, ma così, quei comandamenti pazzi, quei comandamenti dove il Signore ti dice che se qualcuno ti percuote nella guancia, portagli l'altra guancia. Se qualcuno ti fa causa per la tunica, dagli anche il mantello. Questo il Signore ti dice. Paolo ci ricorda a tutti quello che abbiamo letto, ma perché non subite piuttosto qualche torto? E invece no. Ah, ma tu mi hai offeso. Ah, ma tu mi hai detto questo. Ah, ma tu, ama tu, ama tu, e ama tu. Ma Gesù cosa ha fatto? Quando veniva percosso, quando veniva insultato, quando veniva schiaffeggiato, quando veniva anche sputato, il figlio di Dio veniva sputato. A chi aveva fatto del male? A chi? E tu lo sputi. 10.000 persone hanno mangiato con pochi pani e pochi pesci, pochissimi elementi. Lui li ha moltiplicati e 12 ceste sono avanzate, 10 lebbrosi sono stati guariti, tutte persone, 9 ingrati, eppure guariti. Quanto bene il Signore Gesù ha fatto, quanti morti risuscitati, quanti malati gravi guariti, quante cose tu lo sputi, quante cose gli hai chiesto e lui ti ha detto no, e ora lo sputi. Sapete, quando noi non ci fidiamo, quando noi ci vendichiamo, facciamo le nostre vendette, è come se anche noi ci unissimo a quelli che sputano e offendono il Signore. La semplice fede, che cos'è la semplice fede, cari? La semplice fede è fidarci che Dio è al nostro fianco per sostenerci e fare e aiutarci a fare la sua volontà. Se osserviamo i suoi comandamenti, significa che siamo in linea col suo pensiero, ma non li dobbiamo osservare per costrizione, ma perché lui ci dice, se no il nemico ti porta lontano dal mio amore. E l'unico modo per restare nel mio amore è questa, la strada, non uscire fuori dalla strada, perché ci mettono i guardrail nella strada, soprattutto nelle strade che poi confinano con dei burroni. Perché c'è il guardrail con il catari frangente arancione, rosso, così lo vedi? Perché se ti avvicini vai a finire non nel burrone oppure sulla roccia e ti vai ad ammaccare e ti fai del male, ti fai del danno. Il Signore dice, osserva i miei comandamenti, in questo modo tu non ti porteranno lontano, non ti potranno portare lontano, non ti potranno sviare. Non è un legalismo, non è una religiosità, non lo devi fare per religiosità, lo devi fare perché Dio vuole che tu non ti allontani da Lui, perché sennò non ti può dare quello che ti vuole dare. Non ti può trasmettere il suo amore, la sua grazia, perché tu ci scappi. Ma se invece gli stai vicino, lui, figlio mio, c'è Cristo, prendi, ricevi, io ho provveduto. Non ti scoraggiare, ci sono io. Non ti preoccupare, ci sono io. Sei debole, io ora ti do la forza, mangia. E Elia era stanco, era debole. E Dio gli ha provveduto una focaccia calda, cotta sulle pietre. E quanta forza e quanta strada ha fatto con quella focaccia. Dio provvede sempre. Amen. Se ci fidiamo, Lui, sapete cosa ci dice? Sei cresciuto, hai fatto carriera. Sapete, ci sono molte persone che vogliono fare carriera. Si può fare carriera anche spiritualmente parlando. Si comincia da semplici credenti e poi si diventa discepoli. Si vuole imparare dal maestro e poi da discepoli si sale nell'alto, nel grado più alto. Ci si diventa apostoli. No, quello è un tipo di servizio, è un tipo di lavoro, non si diventa amici. Quello è il livello massimo, si diventa amici. Credente, discepolo, amico. Più di là non puoi andare. Figlio, amico. Figlio, amico. Gesù ha detto, io vi chiamo amici. Non vi chiamo servi. Il servo non sa quello che fa il padrone. Io ve lo dico. Sto morendo per voi. Vedete quanto vi amo? Cosa devo fare ancora di più per meritarmi la vostra fiducia? Cosa devo fare ancora di più perché voi mi possiate stare vicino? Cosa devo fare perché voi vi possiate fidare di me? Diglielo al Signore Gesù stamattina. Voglio che fai anche questo. Però non andare contro il suo amore. Non digli di fare del male, perché non lo farebbe. Ma digli di farti del bene. Se vuoi intercedere per altri, chiedigli di fare del bene. E allora lui lo farà. Ma non chiedergli di fare del male a qualcuno, perché questo non lo farà mai. Gesù ci vuole portare a questo livello di essere amici. Sapete, ma l'amicizia è la cosa più grande che ci può essere su questa terra. L'amicizia è potersi fidare, potersi aprire e non essere tradito e non essere diciamo, poi non restarci male perché le cose che io ti dico, perché ti considero amico, poi tu li porti in piazza e le persone, oppure le sfrutti, le usi per un uso tuo personale. Di questo io sono rimasto scottato più volte, e penso tutti che abbiamo fatto queste esperienze, che ci siamo fidati delle persone sbagliate, abbiamo dato, considerato amico qualcuno che non dovevamo considerare amico. Però io vi dico una cosa, che in questo, se vogliamo, il primo amico di tutti deve essere Gesù. Poi Dio dimostrerà le persone con cui tu devi intensificare le relazioni. E Lui ti darà degli amici. Io vi dico una cosa, se prima abbiamo Gesù che era amico, Dio ci darà altri amici. Abbiamo bisogno di amici. Io ho un bisogno. Tutti quanti noi abbiamo un bisogno di amici. Quanti non hanno bisogno di amici? Alzate la mano. Siete tutti sinceri. Tutti abbiamo bisogno di amici. Però ti devi poter fidare. Ma se non cominci a fidarti di Gesù, di chi ti devi fidare? Di chi ti puoi fidare? Quando cominci a fidarti da Gesù, cominci a camminare nei suoi comandamenti. Cominci a costruire anche relazioni. E il Signore ti farà capire, di questo ti puoi fidare. E comincia una relazione. Guardate che Gesù gliel'ha detto ai suoi discepoli, io ora non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Ma non gliel'ha detto quando li ha chiamati. Gliel'ha detto 3 anni e mezzo dopo, quando stava per essere arrestato. Prima di portarlo via, di farsi portare via, gli ha detto, ok, ora vi dico l'ultima cosa, la più importante di tutte che voi dovete sapere. Vi ho insegnato tante cose, vi ho fatto vedere tante cose. Potete cacciare demoni, potete imporre le mani sugli infermi, potete risuscitare i morti. Ma questa è la cosa più grande che voglio che voi sappiate e che non dimentichiate. Voi siete miei amici. Se fate le cose che io vi comando. Se fate le cose che io vi comando, voi sarete miei amici. Ora dico, vogliamo fare qualcosa per creare relazioni con le persone timorate di Dio? Dobbiamo costruire un rapporto di amicizia. È chiaro che non ti vai a confidare subito, ma devi trovare intanto nella presenza di Dio, Signore, chi sono quelle persone di cui mi posso fidare, perché voglio cominciare a costruire relazioni. Io dico, se tu vivi sempre come un eremita, che non guardi nessuno e che non vuoi avere relazioni con nessuno, allora tu non avrai mai amici. Ma se tu cerchi di infilarti e anche di fare violenza ed entrare e a costruire, allora avrai degli amici. Noi a Ispica ora abbiamo le elezioni amministrative, tutti gli amici stanno uscendo fuori come le lumache quando piove. Vogliono venire anche a casa mia. E gli ho detto, non c'è bisogno. Lo so che siete veri amici. Un voto solo posso dare. E anche maglia birra come maglia affare. Perché ce l'ho nella mia famiglia, ne ho due nella mia famiglia, e uno è mio fratello Luigi. Ah! E un altro è mio nipote, molto intimo. E dico, vabbè, non ti preoccupare, qualche cosa faremo, ne sbattiamo. Per dire che ci dobbiamo infilare e creare relazioni e creare amicizie e costruirle le amicizie. Io vi dico una cosa, se qualcuno vi cerca, non gli chiudete la porta. Può essere che sta venendo Gesù attraverso quelle persone. Può essere che Gesù che sta entrando con il suo amore. Non chiedetegli la porta, ma pregateci. E poi vedete se il cuore è sincero. Ma noi abbiamo bisogno di amici. Abbiamo bisogno di vivere questo amore concreto, reale. E io so che c'è molta attenzione stamattina, perché so che lo Spirito Santo sta toccando e sta convincendo. Le porte del risveglio si aprono da qui. Volete il risveglio? Volete la gloria? Volete la manifestazione gloriosa della presenza di Dio? Io non vi dico di pregare intensamente 24 ore su 24, è importante pregare per non cadere in tentazione. Se preghiamo rimaniamo nel suo amore, anche quello ci aiuta e ci aiuta ad osservare i suoi comandamenti, perché saremo forti e non saremo tentati di fare i nostri comandamenti. Il risveglio esploderà da qui, dall'amare. Il risveglio esplode dal concretizzare l'amore, che non siano solo parole. Perché tutti siamo bravi a dire ti amo. Questa mattina abbiamo cantato quell'ultimo coro, molto bello. Ti amo. Purtroppo vedevo delle bocche che non cantavano. Sicuramente questi non sono falsi, ma non sentono ancora questo amore. Io vi dico, comincia a cantare, anche appresso alla melodia, che non ti fa male, anche se non sei tanto convinto. Man mano che canti, io vedo che vedrai tu stesso, che sentirai che questo amore scioglie, intenerisce il tuo cuore. È problema di durezza, è problema di acciaieria, dico. Un cuore che è troppo, troppo incallito, troppo solido. E Dio vuole un cuore sensibile. Anche se sei stunatiedo, non ti preoccupare. Dio c'ha i correttori. Lui non lo sentirà, la tua stonatura. Sentirà un coro angelico. Ci pensano gli angeli, ci hanno un mixer speciale. Con gli effetti speciali, sì, uscirà un coro angelico. Io credo che stamattina il Signore ha sentito una bella lode. Ha sentito, e il suo cuore ha gioito. Ha detto: ah,
sto godendo l'amore dei miei figli che sono a casa, oggi sono venuti a casa mia e mi stanno dando il suo amore. Non restarne fuori da questa benedizione, perché la cosa più grande e più bella che possa fare è quella di lodare Dio. Amen. Gloria al Signore. Io voglio il risveglio e voglio i frutti. Quest'anno lo dobbiamo avere. Ma la strada è questa qui. Non ce ne sono altre. Non devi lavare il pavimento con la lingua. No, devi aprire il tuo cuore all'amore di Dio. Amen. Io voglio concludere, sapete, poi ogni tanto do i compiti. Ci sono solo 6 domandine. Un questionario. Attenzione alla prima, fino all'ultima. Ma io, a Dio, lo considero amico? Lui, Gesù, ha detto: io vi chiamo amici. Lo ha detto ai suoi discepoli, non lo ha detto a chi vive ai margini della Chiesa, lo ha detto ai suoi discepoli che sono rimasti ancora lì vicino a lui. Io ora a te dico, come prima domanda, ma io a Dio lo considero amico? Domanda seconda, Dio mi considera suo amico? Domanda numero 3. Io ho fatto qualcosa per avere amici? Domanda numero 4. Quanti amici ho? Io di chi sono amico? Quanti amici hanno me? Questo vuol dire. Sesta. Se non ho amici, la colpa è solo degli altri. Credo che bastano. Non è un questionario inquietante. È un questionario che ti fa riflettere. Ripeto. No, le ripeto. Primo. Ma io a Dio lo considero amico. Se lo considero amico, mi confido, mi affido, gli chiedo, ho fiducia, e di quello che lui mi dice io lo faccio subito, senza pensarci. Dio mi considera suo amico? Lui lo vede che io mi fido? Ho fatto qualcosa perché lui si possa fidare di me? Sto facendo qualcosa? Io ho fatto qualcosa per avere amici? Mi sto prodigando per avere amici? Quanti amici ho? Contiamole. Andiamo sul concreto, contiamo gli amici, quanti ne abbiamo? Ve lo posso dire quando quelli veri, chi sono? Quando tu sei nel dolore. Quando tu sei in una grande difficoltà, quando tu hai un grande bisogno, ci sono quelle che ti stanno alla larga, perché ci puoi ce li dare, e quindi è meglio che il parole ci stai alla larga. Quando poi il problema l'avrà risolto, poi mi presento, perché hai paura che poi Dio potrebbe dirti aiutalo. Dio poi fa appello agli amici, e che sono la mano di Dio, sono gli amici, amici di Dio e amici anche delle persone. Se tu dici di essere amico, ora c'ha da mostrare che sei amico. Ma se tu dici no, non Nadia, vedi se te le puoi prestare. Quello dei pani non ne aveva, però gli è arrivato l'ospite. E chi tu pane non ha mia? Dice, ma io ce l'ho. Come faccio? Ora vado in quello che ce l'ha.
amico, questo vuol dire, se tu non hai, fai in modo di avere per dare. L'amico va oltre a dare quello che ha, dà anche quello che non ha e sa dove andare. La porta di Dio non si chiude. Ma quante volte lo facciamo? Praticamente, quante volte? Altrimenti, io vi dico una cosa, resteremo ognuno nella nostra isoletta, ognuno a casa nostra, ognuno vivrà per conto suo, poi ci vedremo sempre in chiesa, poi ci salutiamo, pace, pace, Dio ti benedica. Ognuno però per fatti suoi, poi sei solo, nessuno mi cerca, nessuno mi vuole, chiesa, non c'è amore in questa chiesa. Qualcuno l'ha pensato qualche volta, in questa chiesa non c'è amore. E può essere vero, può essere vero, ma da dove deve cominciare l'amore? Io dico da noi, dal nostro cuore. Se comincia da noi, allora davvero Dio costruirà relazioni d'amore. Saremo sotto la nuvola di Dio, dimoreremo nel suo amore, saremo amici di Dio, pregheremo e il cielo s'aprirà, la giustizia di Dio che ci è stata data funzionerà, il vestito che abbiamo bisogno di indossare, perché non possiamo andare davanti al diavolo nudi con la nostra giustizia, ma la nostra giustizia fa falle dappertutto, è come una barca sfondata, come un colapasta, ma la giustizia di Dio è impenetrabile, è perfetta, ma non può fluire senza l'amore di Dio. Amen. Vogliamo il risveglio, fratelli cari? Vogliamo che quando entriamo in chiesa la presenza di Dio si taglia col coltello e che le persone non hanno bisogno di dire niente, che vengono guariti solo perché giacciono? E le persone vengono subito confortate perché entrano, sentono il conforto di Dio, sentono la comprensione di Dio, sentono la guarigione di Dio. Abbiamo bisogno di questo, cari nel Signore, ma ognuno deve fare la sua parte. Ognuno deve dire, ok, io voglio progredire, voglio fare carriera, voglio arrivare a essere amico di Gesù, amico del Padre e dello Spirito Santo. Amen. Io vi posso dire che cosa in questo momento provo? Una grande approvazione da parte di Dio, che mi dice, è quello che volevo che tu dicessi. Sapete, ogni sabato io mi metto nella presenza del Signore, apro, accendo il computer, però il computer non mi dice niente. Io poi gli devo dire qualcosa, ma Dio deve parlare al mio cuore. E ieri il Signore mi ha fatto capire delle cose e credo che oggi mi ha dato questa possibilità di farle capire anche a voi. Questa è la strada. Dare il titolo, voglio dirvelo così, sapete che c'è da scrivere. L'amore si riceve e si dà. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi.